Mercoledì santo sera, 11 aprile 1990, presso casa di preghiera.
Posso chiedere adesso? Per esempio, quando... se mi rendo conto che uccido Dio, cioè se lo trascuro, no? Quando lo trascuro...
Ma io non mi rendo conto. No, ma... è Cristo in croce che mi fa rendere conto. Mi fa prendere conto, cioè, ci penso.
Se mi arriva un invito da parte sua, io lo rifiuto, no? Cambio buoni, sì. Io lo rifiuto. Però poi mi fa rendere conto di quello che ho fatto. E faccio, diciamo, marcia indietro, no? Ritorno sui miei passi, dico no, non dovevo trascurare, dovevo dedicarmi, magari mi dedico. Questo cos'è? Se mi fa rendere conto, vuol dire che l'ho ucciso.
Sì, ma
non è un risorgere lui... questo.
È un risorgere, perché lui, lui muore mica per condannarci, e ci fa sperimentare, ci fa toccare con mano che abbiamo ucciso, ma non per condannarci, giudicarci, per darci ancora per la salvezza, quindi per darci la possibilità di risorgere.
Ecco,
e se noi quindi moriamo noi stessi, a quei motivi per cui noi abbiamo preferito altro,
sì.
Lui risorge, per cui non ci condanna, non c'è la condanna.
Ecco, però c'è
la condanna, c'è se lui non risorge.
Ecco, ma allora facciamo continuamente, o magari un minuto dopo muore di nuovo per me.
Il fatto è capire cosa vuol dire mettere prima di tutto, fino a che noi non capiamo cosa vuol dire mettere prima di tutto, noi sperimentiamo questa morte.
Cioè loro sono risoluzioni fittizie.
Perché mettere prima di tutto, quello. Mettere prima di tutto.
Beh. Cioè provvisorie, diciamo.
Il problema non è...
cioè vuol dire che non capiamo né cosa vuol dire mettere Dio prima di tutto né cosa vuol dire morire a se stesso e né risorgere.
Non capite, perché siamo nel capo dello spirito, voi dite uno che è morto e risorto poi dopo muore nel capo materiale, ma quello è il capo materiale, ma non può avvenire, ma nel capo dello spirito tu una cosa diversa.
Ma una avviene nel capo dello spirito quello.
Come il capo dello spirito, ad esempio, non sei una nascita eterna, non è una nascita. Ecco Giovanna. Hai letto la parrucchiera, guarda cosa si vede.
Una volta che è risorto, ma non risorge per sempre. Se risorge per me, deve risorgere per sempre, non deve più morire.
La risurrezione avviene in quanto noi mettiamo Dio prima di tutto, cioè in quanto. Ora, il prima di tutto.
Lasciamo perdere il resto, noi stessi compresi.
Perché il prima di tutto non è, è certo, se io dico, ma io faccio voto, ti metto prima di tutto, e poi dopo naturalmente, ma allora quello non è prima di tutto.
Non metto prima di tutto, devo proprio dedicarsi.
Prima di tutto è un prima di tutto che non ha un secondo, cioè non ha più un secondo. Mi piego, cioè, perché è come dire, io decido di andare a Torino, e non posso dire, beh, decido di andare a Torino, beh, però adesso vado a Cuneo. Non è quello, non è quello. Ora, questo andare a Torino, cioè questo prima di tutto, è un prima di tutto che ti assorbe tutta la vita e oltre ancora, per la vita eterna. Non è, mi spiego, dico, un atto da farsi, è una dedizione. È una dedizione che ti assorbe tutto. Ti assorbe i pensieri, ti assorbe il tempo, ti assorbe la vita, ti assorbe l'universo, ti assorbe tutto il mondo.
E quando si arrivasse a quel punto,
allora non è
lì,
prima di tutto,
allora non muore più.
Appunto, dico lì, ma quella è la risurrezione. Quella è la risurrezione. La risurrezione che dipende da tutte le Pentecoste.
Come dico, possiamo chiamare allora quelli, le altre esperienze così di maturazione, in cui uno supera se stesso, risorge, sembra, e poi, ma non è ancora definitivo.
Arriva la cassetta.
Il lavoro che fa Cristo con
il secolo
prima della morte.
Che morire si muore una
volta. Dal libro del profeta Isaia: il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicina a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? E parola di Dio.
Grazie a Dio.
Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.
Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.
Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta.
Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.
L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati. Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto.
Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.
Loderò il nome di Dio con il canto, lo esalterò con azioni di grazie. Vedano gli umili e si rallegrino, si ravvivi il cuore di chi cerca Dio. Poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.
Salve nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce, come agnello mansueto al macello.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariote, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io lo consegno? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che prepariamo per mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: andate in città, da un tale, e ditegli: il maestro ti manda a dire: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a mensa con i dodici. Mentre mangiavano, disse: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto, è parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questa lettura mi fa pensare che in Dio ogni cosa acquista un valore diverso e anche nelle sofferenze si vede la gloria di Dio, perché poi tutto è parola sua e ogni superamento è cammino nel regno di Dio.
Il Signore Dio mi assiste, chi mi dichiarerà colpevole? Se sono con Dio posso ricevere tutti gli insulti, tutti. Però non essendo colpevole sono in pace.
Franca.
E che è Dio che ci fa essere.
Che ci fa vivere.
Che ci fa vivere. E ci difende lui è con lui che è da essere lui. Ma anche quello che viene che difficoltà, persecuzione, questo che mi dice, non dobbiamo ritirarsi perché è Dio che vuole quello, non ritirarsi, non siamo tirati indietro, che continua a tirarsi indietro da quello che Dio
vuole. Recettare tutto da Dio. E tutto è uso. Recettare in tutto il significato e ciò che sia.
Thank you.
questo rendo la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare lì. Non lo collego al resto, mi è difficile comprendere.
Duro come la pietra, faccio duro come la pietra, cioè è il volto di uno che sa quello che vuole, che è determinato, che è orientato al fine, per cui mi rifiuto di deviare dal fine, nel senso che è talmente convinto che per quante altre ragioni gli altri mi presentino, lui, ecco, mantiene questa direzione, non si lascia deviare. Allora agli occhi degli altri sembra che sia, mi spiego, un testardo, uno che, ecco, è testardo, che non accetta nessun'altra ragione.
Mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza. Cosa c'entra? Mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza.
C'entra perché aprendo l'orecchio ha chiesto alla creatura la dedizione, quindi lui non ha posto resistenza. Perché l'orecchio è parola che è di Dio che arriva, la parola è una proposta e lui non ha opposto resistenza, perché certo io dico mi ha preso l'orecchio, sembra,
sì,
e invece no, l'orecchio è parola di Dio che arriva a te e quindi sì, ti propone, e quando ti prende la proposta non poni, non hai i buoi campi da moglie, non poni resistenze, cioè c'è questa dedizione totale a ciò che Dio ti ha fatto arrivare all'orecchio. Che all'orecchio arriva indipendente da noi, è annuncio, gli annunci di Dio arrivano indipendentemente da noi. La risposta richiede, ecco, allora non ho posto resistenza, noi invece ovviamente poniamo resistenza perché abbiamo altro, altri impegni, abbiamo altro tempo, come faccio, come non faccio, eccolo. Qui ecco l'anima invece che è tutta disponibile per in quanto.
Geremia, cioè Isaia ha passato tutto questo. Isaia. È lui che ha passato tutto. Ma questo, o parla di Cristo?
No, è sempre di Cristo, però ogni profeta passa per questo, perché trovandosi in un mondo che non può capirlo, sì, è naturalmente passa per questo, non può farlo meno, perché il mondo non può mica capire. Una volta per tutte, ognuno si trova in un mondo in cui non può essere capito, è fatale. Non hanno capito il Cristo, ha molto maggior ragione se non capiranno voi, quindi è pacifico la cosa. Inutile illudersi, il mondo non può capire, e quello che non può capire lo devo odiare, e odiandolo naturalmente scatena quello che scatena. Non può essere molto diverso.
Sì, anche se non arrivano tanto, ma anche soltanto con chi si dedica, si sente cosa ne pensano, ecco.
Non, cioè, può essere un modo diverso, perché
anche solo contro di noi che ci dedichiamo alla ricerca,
perché non può sopportare, perché il mondo non può sopportare, e non può sopportare, ecco, magari non ti pugnaleranno, diciamo, ecco, fisicamente,
sì, sì,
però spiritualmente necessariamente, ecco, non bisogna che stupirsi, sì, perché non può essere un modo diverso, non posso fare in modo diverso,
sì, chissà perché, viene da dire,
perché non hanno la possibilità di capire, quando uno ha la possibilità di capire deve rifiutare quello, perché altrimenti si sente distrutto dall'altro che si veste in modo diverso. Noi abbiamo bisogno, noi abbiamo sostenuto, siamo sostenuti, da soli non stiamo mica su. Noi abbiamo bisogno che gli altri ci confortino e ci dicono fai bene a fare così, fai bene a fare così, perché da soli non stiamo su. Mi spiego, trovare uno che non mi dice fai bene a fare su, e quello mi crea per forza. Ora, colui che mette Dio prima di tutto, certamente non può approvare gli altri, e gli altri non possono essere confortati, non possono essere confortati,
sì, perché non sarà mai di appoggio a loro,
ma si capisce.
Il Signore Dio mi ha dato
una lingua degli
iniziati, perché io posso indirizzare allo sfiduciato una parola. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, cioè il Signore Dio mi assiste, insomma. Se Dio non mi apre l'orecchio, io non posso avere la possibilità di capire.
No,
se non mi mette lui le parole in bocca, io
senza
non posso utilizzare lo sfiduciato, una parola di conforto, diciamo così. Però se sono con lui, io posso affrontare tutte le circostanze.
Perché è lui che...
Esatto. Quindi è importante, certo, certo, questa sua... Certo. vicinanza.
Pinuccio.
Senti.
Come?
Anche io pensavo questo, cioè che posso parlare nella misura in cui ascolto. Cioè, se non ascolto...
Cembalo suonante. Se non ascolti, sei un cembalo suonante. Fai solo del rumore. Quando uno fa rumore, cosa fa? Secchi soltanto.
E si parla per sentito dire.
E ma secchi altrettanto.
E poi questo... che dice... Chi mi accusa? Affrontiamoci, chi mi accusa? Mi fa pensare che anche Gesù dice, chi di voi mi può accusare?
Certo. Dio stesso dice, venite, discutiamo. Dio stesso dice, venite, discutiamo.
Io vorrei che discutiamo con lui.
Certo.
Perché discutendo con lui perlomeno siamo collegati con lui.
Lui fa tutto per farsi pensare. Certamente tu non accorgi che nella tua vita tu stai interrogando il Signore, ma Signore perché questo? Capito? E arriva un momento in cui allora dire che Dio sta facendo tutte le cose attorno a te per condurti, capisci, a questo dialogo con Lui, eh? E cosa vuol dire questo? Cioè a cercare da Lui le ragioni delle cose che ti accadono, capisci? Perché evidentemente tutte le ragioni che ti dicono gli altri non ti servono più. A questo punto hai bisogno di un rapporto, capisci, diretto con Lui. Dio, ma Signore, perché questo?
È un po' il discorso che si faceva domenica, attraverso la croce e quindi attraverso la croce del Cristo, attraverso le croci che Dio ci manda, ci mette in movimento, ci riconduce
a... Ti mette di fronte a delle cose che sono insopportabili, tu di fronte alle cose insopportabili ti fai, ma perché? Cosa ho fatto? E quando dici, cosa ho fatto di male al Signore? Vedi? È Dio che sta operando per chiamarti alla sua presenza, per invitarti a dialogare con Lui, cioè per attingere da Lui la ragione delle cose, ed è quello che dovevamo fare fino all'inizio, capisci?
Sì, quando eravamo bambini, all'inizio, al principio, ci chiedevamo il perché, a livello di bambini si capisce, però poi uno non li fa più, allora il Signore è l'unico mezzo per salvarci questo. Solo che la risposta, come si diceva stamattina, ai nostri interrogativi sulle cose assurde che ci possono capitare, la troviamo solo nel Cristo morto. Lui è collegato con lui, cioè lui è Dio, solo perché lui è Dio che ci dà la chiave di lettura di tutto quello che succede.
Passiamo al Vangelo. È finito.
Penso che non certamente a caso Gesù ha scelto quel tale per fare la
niente Pasqua. A caso, non esiste il caso. Non esiste mica il caso.
Ma si vede che questo era preparato ad accogliere il tempo di Dio, era già nella sua parola.
Ma Dio ha disposto tutto. Infatti dice il maestro, quindi evidentemente era uno che capiva cosa vuole dire il maestro, perché non dice il maestro.
Fare proprio una differenza enorme da questo, senza essere un apostolo, però era già così preparato, mentre invece Giuda, che per 3 anni è stato assieme, ha visto i miracoli, eccetera, e non avrebbe potuto tradire. Si vede che il suo spirito non era...
Ma pure, non conta mica, non conta l'abito, non conta il nostro modo di essere, non posta il luogo, non sono le cose che... Quello che importa. Uno può essere un papa, non conta. Davanti a Dio non conta, capisci? Non è quello che conta. Non è l'abito che ti salva, non sono i voti, non è l'appartenenza a un istituto, capisci? È quanto tu riesci a dimenticare te stesso. E quanto uno riesce a dimenticare te stesso. A non pensare a noi, per pensare a lui. Così sia, che attraverso niente. Bruno.
Uno di voi mi capirà, qui quando noi pensiamo, facciamo cose, noi potendo il padre, noi siamo fatti lì.
Comunque quell'uno di voi è per tutti, affinché nessuno abbia ad essere sicuro.
Che prima parliamo,
perché noi poi a un certo momento abbiamo sempre questa forma di sicurezza. Sì. Beh, io poco tanto, perlomeno io mi trovo qui più che là, mi piego. E si fanno, e allora c'è sempre, anche, diciamo così, nel gruppo degli stessi apostoli che hanno lasciato tutto per seguire Gesù, noi abbiamo lasciato tutto per seguire te, quindi ci poteva essere quella sicurezza, eppure Gesù lascia, mi capisci? È questo.
Che se non siamo su Dio, non siamo Dio appoggiati,
quindi se uno di voi, devo dire che non puoi mai essere sicuro né di te stesso, né di quello che hai fatto, né delle tue opere, né dei tuoi impegni, né dei tuoi rinunci, non puoi essere sicuro di niente. La nostra sicurezza deve essere in Dio, il che vuol dire che noi ci possiamo salvare solo facendo conto su Dio e sulla sua misericordia, solo su Dio, finta che noi facciamo conto su altro, ma io perlomeno questo non l'ho fatto, quell'altro perlomeno l'ho fatto, ecco, certamente su quello ti cade, capisci, questa spada che ti dice un Dio mi farà grazie. Perché
Pietro dice, io non ti farò oggi, non farò dopo, non appoggiarci su Dio.
No, no, ma forse, come dico, forse anche un Papa, mi capisci, c'è sempre questo che pende, perché dico, la nostra sicurezza è ed è, deve essere soltanto Dio, che vuol dire che puoi far conto soltanto Dio. Se fai conto, fino a che fai conto su quanto, sarai sempre sotto quella minaccia.
Ma pensavo alla differenza tra l'angelo di Dio e Giovanni e quello di Dio e il Signore di Dio, perché riportano lo stesso fatto, però la versione è molto diversa.
Che cosa vuoi dire adesso?
No, perché quello di ieri dice uno di voi mi tradirà e Pietro dice Giovanni di chiedere. Invece oggi dice che Giuda dice sono forse io.
Quindi... Sì, ma anche là, tutti avevano detto sono io, forse io. Quello è venuto, tutti quanti hanno chiesto sono forse io, sono forse io. A un certo momento c'è Pietro che dice a Giovanni e chiede, chiedi un po' chi è. È Pietro che dice a Giovanni. Giovanni che scrive, era personalmente interessato, perché era lui che è stato interessato, era lui che ha detto a Gesù chi è. Ora, era necessario che venisse questo, perché altrimenti, oltretutto, è una brutta figura, sia quella di Pietro che quella di Giovanni. Quello che sta dicendo, l'altro che dice, che dico chi è, tanto. Cosa mica. Comunque, è tutto Dio che ha disposto, perché... Tanto se nella stessa notte parte Giuda, ma parte anche Pietro con piacere, quindi penso poco. E forse è più il talento di Pietro e peggio ancora quello di Giuda. Quindi. Però quello era necessario venisse, perché soltanto era un processo di gelosia tra Giuda e Giovanni, appunto. E soltanto. E quindi. Proprio avvenendo in quel modo lì ha scatenato Giuda, mi capisci? Doveva avvenire in quel modo perché doveva avvenire proprio per venire.
Come mai questa forma di gelosia?
È l'io, ma è l'io. La gelosia è una specie di Dio. L'io desidera il possesso. Anche attorno a Gesù c'era questo desiderio di possesso. E quindi andate sempre così se si scatena veramente una forma di gelosia. Forse gelosia che ti porta a quello che ti ha portato.
Quindi per noi questa gelosia nei confronti di Gesù.
L'io, la gelosia è il voto dell'io. C'è niente da fare, è il voto dell'io. Perché l'io è un accettatore, tende a possedere, mi capisci? E quindi naturalmente diventa geloso di ogni altra cosa. Niente da fare. È inutile che noi ci portiamo, allora fino a che non superi la questione, non sono io, nessuno ti dice, ma tanto io non sono te loro, stai fresco, fino a che siete stesso, mi viene fuori il giorno. Franca.
Adesso
non è
così. Il fatto che Pietro chieda a Giovanni il nome del corteo, la Santa Paglia, lui si esclude dalla cerchia dei probabili.
Sì, poi dopo anche una curiosità, nel senso, capisci, chiedimi un po' di chi si tratta, mi capisci.
Però Gesù ha risposto.
Comunque, sì, e dai là. Ho detto che tutto doveva venire,
sì,
e se doveva venire, no? Anche il fatto che Pietro chieda a Giovanni, eccetera, quanto, e doveva venire, perché se non fosse avvenuto non ci sarebbe stato, perché Giuda era attentissimo a tutto quello che avveniva, mi capisci? È bastato che Gesù abbia sussurrato qualche cosa senza che l'altro abbia capito, ma gli aveva preso il pane, per capire, partì in quarta, voglia. Franca.
Questa è rivelazione, no? Che di quello che avviene interiormente in noi quando non siamo venuti. Quando non, perché prima si è parlato del tema di tutto, che deve abbracciare tutto in lui stesso, quando non c'è tutta la dedizione a Dio, e quindi poco per volta ci allontaniamo e questo si vede da quella nostra situazione. Come?
Non parlo di tema.
Era un romanticismo?
Sì, un romanticismo. Sì, va bene, ci sta quello romanticismo. Okay.
Qui parla di questo taglio, che sarebbe uno di noi al quale viene Gesù per farci fare Pasqua, no?
Sì. Ecco, cosa dire? Far Pasqua per tutti.
Certo, viene da noi per farci capire quello che lui ha operato, mangiare la sua carne, bere il suo sangue.
Cosa vuol dire? Non fargli parole.
Capire
quello che vuol capire.
Capire la sua morte in croce, il significato nello spirito, perché lui è
fare, lui dice io vorrò fare la Pasqua presso di te, questo è parola di Dio, che vuol dire che arriva un certo giorno in cui Dio viene a fare la Pasqua presso di me, e cosa vuol dire questo?
Sì, che si impone, perché se no si è messo davanti.
Cosa vuol dire fare la Pasqua presso di te?
Cioè,
Pasqua è passaggio.
Sì, che Cristo viene a morire in noi per farci fare la Pasqua.
Se fammi fare questo passaggio dalle cose che si vedono alle cose che non si vedono, Pasqua è il passaggio dalle cose che si vedono alle cose che non si vedono, perché le cose che non si vedono sono eterne, le cose che si vedono sono temporanee. Da noi che viviamo per cose che si vedono, che sono temporanee, che passano, Cristo viene per farci fare questo passaggio alle cose che non si vedono e che sono eterne, perché soltanto nella scoperta di ciò che è eterno noi cominciamo a partecipare alla vita eterna, perché noi viviamo di ciò di cui siamo fatti partecipi, ma siamo fatti partecipi di ciò che abbiamo presente, di ciò che troviamo. Fin tanto che noi non troviamo ciò che è eterno, noi non possiamo fare a meno di vivere per ciò che non è eterno, e vivendo per ciò che non è eterno noi subiamo i mutamenti, la morte, le delusioni, capito? L'instabilità, capito? Perché necessariamente noi siamo fatti da ciò per cui noi viviamo, e se io vivo per una cosa che è mutevole, anch'io sono mutevole, non posso mica fare a meno. Inutile che mi imponga, mi spiego, una ginnastica inutile, un allenamento inutile, perché c'è una forza più grande di te che ti impone le cose. Allora è soltanto il Cristo che può portarmi a fare questo passaggio, perché non sarebbe fatto niente, farmi fare la Pasqua presso di me. Quando lui viene da me a farmi fare questa Pasqua, che vuol dire? Che fin tanto che non avviene questo, tutte le nostre Pasque, capisci, fanno fresco.
E questo caldo. Avviene attraverso la morte di Cristo, questo
passaggio.
Capito. Però
perché no?
Dico, subito capire, l'esperienza è capita come
capire, perché soltanto capendo tu fai il passaggio, però bisogna capire cosa vuol dire capire, perché tu capendo fai il passaggio, ma fino a che non capisci tu puoi anche metterti lì a lamentarti, capisci, Cristo che muore, oh Signore io ti compatisco, piango su di te, fossi stato io ti avrei consolato, se non niente, è tutto sentimento, mi capisci, quello è romanticismo. Capito? Se non niente. Capito? Perché tanto il giorno dopo tu sei di nuovo come prima, mangerai il tuo di cioccolato, mi capisci, anche se lui è morto.
E per cui
la
mia domanda è questa, dice, e non disgiunge Gesù dai suoi discepoli, perché dice per la Pasqua lui, no? Certo. Con i miei discepoli.
Certo.
Quindi è tutto un insieme che ci presenta.
Certo.
Nel passato.
Certo.
Non
di giù, cioè, tutta la sua opera, tutta la sua opera, perché lui ci fa fare un salto di qualità, mi capisci? Dal nostro mondo al suo mondo, perché ci conduce a vedere le cose dal punto di vista dal quale le vede lui tutto. Ci fa il passaggio in quanto, e questo tu lo puoi fare solo col pensiero, capisci? Perché ti conduce a vedere le cose dal punto di vista di un altro, cioè dal punto di vista del padre. Cioè che tu non fai mica il passaggio, fin tanto che tu metti le cose dal tuo punto di vista, non fai il passaggio. Ma se lo fai in quanto hai la possibilità di fare, di vedere le cose dal punto di vista di un altro, cioè dal pensiero di un altro. E questo viene soltanto dal campo del pensiero, mi capisci? Che soltanto col pensiero tu puoi uscire, ecco, dal tuo mondo, piccolo o grande che sia, per vedere le cose dal punto di vista di un altro, mi capisci? Ecco, fare il passo vuol dire arrivare a vedere le cose dal punto di vista di Dio, dal punto di vista del Padre.
Sì, su iniziativa di Dio.
Sì, ma Dio in quanto parlando a te ti dà la possibilità di fare questa Pasqua, di fare questo passaggio, cioè di giungere a vedere le cose dal punto di vista di colui che ci sta parlando. Per cui resti inserito, mi capisci, nello spirito dell'altro, nella mentalità dell'altro. È un trasferimento proprio di mentalità, diciamo, di spirito, per cui prima avevi lo spirito del mondo, il tuo spirito, e adesso subentra in te invece lo spirito di Dio. Come subentra? In quanto ti fa vedere le cose dal suo punto di vista. Quindi non giudichi più le cose dal tuo punto di vista, ma dal punto di vista degli altri. Mi capisci? Tutte le cose tu cominci ad osservarle dal punto di vista di Dio. E quello ti capovolge tutto.
Il Vangelo di ieri si dice riguardo a questo, colui per il quale mi ricordo quando mi dirà, e poi mi dice, questa è la prima di ieri, e aggiunge e Satana entrò in lui. Questa è la prima di ieri, mi chiedevo, questo Giuda in parte è attore, perché tutto si compie, in parte è predisposto a svolgere bene questa parte interiormente. E Dio realizza in quel momento ma questo Satana entra, vorrei dire, anche proprio in questa dimensione così.
Non è stato più padrone di se stesso. Non è stato più padrone di se stesso. Non è stato più padrone di se stesso. È stato portato via da un uragano, si è scatenato un uragano che l'ha portato via. Non ha capito più niente.
Tenete quello che esce da voi, no? Non quello che entra. In questo caso c'è un boccone che entra.
E quel boccone lì che l'ha scatenato.
Esatto.
Quello scatenato.
Perché doveva
essere così. Per questo dico così, mi spiego, e Giuda scoprirà, vero, proprio morendo, scoprirà che e lui, il suo maestro che gliel'ha fatto fare, perché doveva succedere così. A quel punto lì lui è liberato la sua colpa. È liberato la sua colpa, perché lui, mi spiego, è lui che ha tradito, sono io, non ho capito più niente. Ma insomma, ha visto che a un certo momento il suo maestro, c'era un legame fortissimo evidentemente, mi spiego, il suo maestro, che dopo aver Giovanni sottovoce dice qualche cosa e lui che risponde qualcosa e prende e lo ha, poi capì quello che si scatena in quel punto lì, certo che non ha capito più niente.
Quindi la predisposizione c'era, questo è il dato di qua. Noi dobbiamo occuparci di questo, della nostra dimensione interiore.
Noi dobbiamo cercare di capire
le nostre debolezze interiori per così far sì che Dio d'anticipo le guarisca.
Ma noi non dobbiamo nemmeno guardare le debolezze, non dobbiamo interessarci di niente, dobbiamo dimenticarci. Che uno sia vestito bene, che sia vestito male, non interessa. Ecco, devo soltanto stare attenti a quello che lui mi sta dicendo, per cercare di capire quello. E se io sto attento, lui mi cambia tutto, parlando mi cambia. Non è che io mi devo cambiare per avvicinarmi, no, non preoccuparti, lui ha tante di quei guardaroba in cielo, con tutti quei vestiti, non ci immaginiamo nemmeno. Non dobbiamo neanche preoccuparci, io ormai come mi devo vestire, non preoccuparti, lui è in grado di capire, lui che ti ha fatto da niente, è in grado di cambiare tutto, come stai soltanto a sentire lui chiede soltanto questo, stai attento a me, e io faccio tutto, chiedo soltanto quello.
Però questo boccone doveva capitare anche a Pietro.
Gli è capitato, non tutto quello che gli è capitato, e come gli è capitato? E come gli è capitato?
Anche lui un po' predisposto non
era. E come gli è capitato? No, per carità, perché è stato un problema per tutti.
Siamo tanti, perché siamo terreni, il terreno è così. E quindi, insomma, Dio fa e qualche volta invece ci usa. Dopodiché ci rivelerà perché ci ha usato e ci farà la grazia ancora.
Certo, certo. No, noi siamo sempre usati. Siamo sempre usati. Sempre. Anche quando crediamo di essere noi, siamo sempre usati. Certo, che siamo sempre. Lui ci chiede, mentre ci usa, e ci usa per darci la possibilità, poco per volta, di prendere contatto con lui, mi spiega come il papà che magari fa legname per fare al bambino i piccoli lavori, lo usa, mi spiega anche perché a poco per volta, dato l'automatura, certamente arriva poi dopo a percepire, a prendere consapevolezza. E in quel punto in cui lì, ecco, uno certamente si apre, ecco, prende consapevolezza. Ringrazio, Signore, ti ringrazio che mi hai usato così, 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 perché attraverso di tutto mi hai fatto maturare. E San Paolo mi dice, noi ringrazio gli amici, ma anche i nemici, perché tutti quanti hanno contribuito. E noi ringraziamo il Signore per tutto il bene, ma anche per tutto il male che ci ha fatto compiere. Perché sia il bene che attraverso il male ci ha fatto maturare. E se attraverso il male noi siamo maturati, abbiamo preso qualche cosa di quello, ringraziamo il Signore per quello. Ecco per cui lui converte anche il male in bene presso Dio, che se noi non arriviamo a Dio, certo il male è noi lo troviamo noi, e perché nel pensiero di Dio dico sono io e nessuno mi libera, nessuno, ma se arrivo a Dio, lì a Dio io capisco che anche tutto il male è stato opera di Dio, mi capisce che non è più quindi male, è tutto bene, perché tutto è servito per far maturare nella mia anima, ecco, mi spiego, per farmi prendere consapevolezza di questa meraviglia.
Capire la croce c'entra qualcosa con questo discorso?
Ma no, ma è essenziale capire la croce.
Sì, ma dico, questo io non ho...
Ma domenica tu non c'eri?
No, io la croce non è il mio tempo per la croce, in questo momento non c'è.
Come fai tu a dire?
Non faccio Pasqua.
Come fai tu a dire che non è il tuo tempo? Perfetto.
Ma perché è troppo... non lo capisco. L'ho avverto che mi sfuggono molti elementi, quindi non è il mio... ho deciso che non è il mio tempo. Comunque,
va bene,
però rimane il fatto che qui si
allora sei deciso di... non parlarne, perché ne parli?
E se ti capitasse con una bella visita
so
domani sera.
Comunque, non so, ecco, voi dite queste cose del penetrare, passare attraverso la croce, certo. Capire questa croce.
Certo, non basta essere di fronte.
Rispetto a questo discorso che si sta facendo adesso, per esempio del male, no? Dio certo. Mi offre il male.
Ma noi, prima di tutto, noi diciamo male, ma il concetto di male, perché non esiste mica il male.
Ma però questo è tutto qui.
Il male.
Ma questo è male, andare a vendere uno è male, non è male.
Il fine giustifica il mezzo.
No,
nello spirito
il male sarebbe
stava
momento,
come un cane, io credo
momento.
È
male questo. Come può essere male una medicina o un atto chirurgico, mi spiego in quel senso lì. Ora evidentemente una medicina e un atto chirurgico non posso dirlo è male. Perché dal momento che in noi c'è questo tradimento, il tradimento è male, ma siamo noi che tradiamo Dio, in quanto non teniamo conto di Dio, ecco che allora quel tradimento esterno è la medicina per guarire, mi spiego, allora io non dico male, ma tradito, no, sono io che ho tradito, ma se io non scopro il mio tradimento, certo allora io scarico di quello male. Io non mi rendo conto che dicendo Giuda è stato un traditore, io scarico da me il tradimento che porto con me, ma se io invece prendo su di me, perché tutte le cose devo prendere su di me, perché ti parlo di, se prendo su di me, io dico più, mi dico, Signore ti ringrazio di quella medicina che mi hai prestato attraverso, mi hai offerto attraverso Giuda, e allora quello non è più male. Il male è essenzialmente interiore. In quanto il mio pensiero, capito? Non coincide, non collima col pensiero di Dio, ma sta lì. E lì sta la croce. Lì sta la croce. Perché quando il mio pensiero non collima con Dio, io non sento Dio. Sento, sentimento, si chiama? Io non sento Dio. Io faccio esperienza, sento l'assenza di Dio. Mi spiego il silenzio di Dio, sento la morte di Dio. Per cui questo sentire mio esperienze che faccio mi porta a dubitare intellettualmente di Dio, della verità di Dio, e questo mi sventola la fede, la ricetta mi sventola tutto, il sentimento che mi sventola tutto, e qui c'è la croce è questa. Ora, siccome c'è questo tradimento interno, c'è questa croce, se intendo, ecco l'importanza di intendere, perché soltanto intendendo, ecco, vengo a capire che quello che è sentimento di assenza di Dio è presenza, spiritualmente c'è presenza, che Dio che mi fa passare la sua assenza per dirmi, mi spiego, è presente di Dio, che essenza di Dio è parola di Dio, l'essenza di Dio non è, mi spiego, è parola di Dio per me, che la morte di Dio invece è presenza, è vita di Dio, mi spiego, che si affaccia a me, mi capisco?
Però allora, ecco, il passaggio successivo è la croce è segno esteriore, no? È molto segno, tant'è vero che sì, tutti sappiamo come
ma Cristo poteva morire in tanti modi, no? Esatto. Buddha è morto in molti modi, altro, potevamo morire in tanti modi, potevamo essere lapidati, potevamo morire per un'indigestione, potevamo morire in tanti modi. Non sarebbe stato. La croce è un segno terribile. È terribile quel segno del nemico. Quindi è evidente che è tutto programmato. È tutto programmato.
Questo vivere la croce permette, siccome ogni segno permette la comunione, perché il segno è tale perché tutti possono
leggerlo.
Allora, il passaggio successivo è che quando io vivo la croce dentro, divento capace di anch'io di essere e non solo, ma
c'è
non sinto, solo sento,
c'è
ma
sintonia, perché la mia croce io vedo, perché quando io vedo, io cammino con un ombrello, vedo un altro con un ombrello, c'è già sintonia, mi spiego, ecco, quindi a quel punto lì, in quanto io sono crocifisso, mi sento crocifisso per un motivo o un altro, io sono crocifisso, mi spiego, in realtà a questo punto qui sono in sintonia con l'altro crocifisso. Ecco per cui l'importanza di un ospedale, vedi la croce, è perché ti crea sintonia, e dalla sintonia c'è la comunicazione, e lì cominci. Ecco, capito.
Ma anche con i fratelli. Anche con i fratelli.
Ma i fratelli sono il cuore, quello non mi interessa, non dobbiamo fare i problemi dei fratelli, perché i fratelli sono dei servi che ci stanno aiutando. Ma tutti i fratelli assieme non posso mica, mi vedo che si muore soli, e quando si è crocifisso soli, noi dobbiamo avere tutti i fratelli che ti lamentano, ti consolano, non ti danno mica niente, non ti sono mica niente, sempre tranquillo, non ti fanno assolutamente niente, capito? A un certo momento si è noi soli di fronte a Dio. Vabbè,
io
non pretendo che uno crede, ci mancherebbe altro, è Dio che ci pensa quel cosa.
Nel senso che alla fin fine, allora, che allora avremmo bisogno di passare attraverso la croce, attraverso quel silenzio di Dio che adesso abbiamo assimilato un po' alla croce, no?
Certo.
Perché ne avremmo bisogno, perché se il rapporto fosse solo con...
Perché dobbiamo passare attraverso... Perché se è un rapporto... Io patisco il silenzio di una persona soltanto se sono legato con quella persona, se sono in rapporto diretto con quella persona, altrimenti me ne infischio. Mi spiego, una persona che si allontana, che mi sia indifferente, faccio silenzio, faccio silenzio, mi interessa un cavolo, mi capisco, problema. Ma se invece sono un rapporto strettissimo con quella persona, ma se quella persona lì fa il muto, voglio vedere cosa mi succede, mi capisco. Allora, ecco il rapporto diretto, proprio perché siamo in rapporto diretto con Dio, che il silenzio di Dio per noi diventa una cosa terribile. Non mi parla più, è assente. Se non fossimo in rapporto diretto con Dio, mi consolo con tutti i fratelli. E tanto se Dio tace c'ho i fratelli.
E questa è una forma di purificazione per
il mondo. È lì il fatto che quello che ci rivela, quello che ci brucia.
Ma è necessario per colpo per restare alla presenza di Dio.
È necessario per imparare a vivere con Dio. Come si fa a vivere con Dio? Tutte le crisi d'amore che ci sono nei rapporti di due persone, perché sono? Ma perché abbiamo difficoltà a imparare a vivere con l'altro? Non siamo capaci di vivere con l'altro. È tutto un universo che deve collimare con l'altro e non collima. E allora tutte queste crisi perché non siamo collimati. Ora, noi non siamo mai creati per vivere in collimazione con l'altro. E quello è soltanto, diciamo così, è una prova d'esame, diciamo, mi spiego. Noi siamo creati per vivere in collimazione con Dio. E tutta la nostra grande difficoltà è di imparare a vivere, mi spiego, con questo essere eterno, capite? Che per l'eternità.
Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Perché questa determinazione a aspettava il momento per consegnarlo, non chiedevano la nostra vita.
Ma quando si forma in noi bisalta una certa intenzione, poi naturalmente questa intenzione qui gira fino a che riesce a sfociare in qualche cosa, hai capito? Una volta che hai seminato dentro, quel seme lì a un certo punto ti fa scoppiare, c'è niente da fare. Ora però l'occasione, anche lì, l'occasione è mica giusta che se la crea, l'occasione deve venire, è Dio che determina i tempi, per cui tu puoi anche portare dentro di te qualcosa che ti fa scoppiare, se Dio non ti presenta l'occasione tu scoppi, capisci, se non riesci a esternare proprio niente, comprendi? Poi è tutto, è quello che ti fa capire che è tutto Dio, capisci? È tutto. Non basta odiare una persona, mi capisco, quando tu odi una persona tu non arriverai mai ad ucciderla se Dio non ti presenta l'occasione di ucciderla, mi capisci? E se presenta l'occasione allora lo prendi Dio, capito?
Pasqua non per noi, qui per loro voleva dire il passaggio dall'Egitto, no?
Come vorranno il passaggio dall'Egitto, sì. E la commemorazione.
Sì. E allora perché Gesù qui dice il mio tempo è vicino? Cosa significa?
Il suo tempo del passaggio.
Ma non sapevano chi era lui.
Ma no.
Ecco, allora,
ma tutte le cose, Signore, se il Signore non ce le dice prima, noi non saremo mai, non potremo mai interrogare per cercare di capire cosa vuol dire. È necessario che lui dica prima una cosa che io non capisco, per risvegliare in me attenzione, se ho interesse per lui, logico, no? Chissà cosa vuol dire, mi capisco. È proprio questo interesse qui, quindi quanto ho creduto, perché se io credo alla parola, questa parola qui dentro di me diventa un punto interrogativo. E diventa un punto interrogativo mi conduce poi alla Pentecoste, mi conduce a conoscenza, cioè mi conduce a vedere le cose dal punto di vista di lui, perché incomincio a dire chissà cosa voleva. E quando io già ho detto, ho seminato di me chissà cosa vuol dire, già mi spiego e mi preparo a vedere le cose dal suo punto di vista. E non sono contento, fidato che non arriverò a vedere le cose, cosa voleva dire lui. Mi spiego, ecco che è tutta una preparazione. Per cui quando arriverà lo Spirito, e allora capiscono, si è illuminato tutto il fatto di prima. Ma se loro non avessero creduto, cioè non avessero portato dentro quella parola, e lo Spirito venendo brucia tutto, non ti fa vedere assolutamente niente, è notte, perché ti illumina quello che tu hai creduto. Ma se tu non hai creduto niente, non porti niente, quello ti brucia tutto, ti brucia tutto il mondo, resti nella notte, è mica luce.
E invece per noi questo il mio tempo è vicino, ce lo dice tutti i giorni, dobbiamo essere attenti.
Ma nella realtà ce lo dice tutti i giorni, arriva un momento in cui però noi siamo disattenti, arriva un momento in cui Dio ti fulmina in qualche modo e ti dice il mio tempo è vicino, mi capisci? Per cui ti dice, amico mio, capisci?
Senti,
io volevo
chiedere se potevamo collegare di questo, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua, la tema.
Vuol dire che appunto questa vicinanza coincide con la Pasqua?
Perché
abbiamo detto molte volte il tempo che passa è Dio che viene, e se Dio viene arriva un momento in cui c'è questo, i rapporti diventano vicini, diventa stretto. Se uno sta arrivando e se mi sta arrivando non so da Londra, e beh, ci vuole del tempo per che arrivi, arrivo, però se sta venendo arriva un certo momento in cui il rapporto diventa vicino, a quel punto lì devo prendere contatto, capito? Cioè io devo fare il passaggio dal mio mondo al suo mondo, perché venendo vicino o io lo caccio fuori, dico senti, io non ho tempo per te, o altrimenti io mi devo trasferire nei suoi interessi, nel suo mondo, capito? Ecco, ora lui viene e lui viene per farci fare questo passaggio, capito? Dal nostro punto di vista al suo punto di vista, perché solo guardando le cose dal punto di vista di Dio noi vediamo la verità, cioè siamo inseriti nel regno eterno, perché la verità è eterna perché trascende tutto, non è soggetta a mutamento. Tutte le cose invece che noi vediamo dal punto di vista del nostro io sono soggette a mutamento, perché appunto le vediamo dal punto di vista del nostro io, il nostro io non è la verità. Allora invece noi dobbiamo vedere le cose dal punto di vista di Dio, soltanto vedendo di Dio noi siamo inseriti nella verità, quindi nell'eternità, che la verità è eternità. La verità non è soggetta né a spazio né a tempo, non è condizionata. Noi siamo creati per vivere per questo. D'accordo?
Questo, quel punto lì dove dice andate in città da un tale, dice il maestro ti manda a dire
il mio tempo in misura. Ecco, notavo tutta proprio la sapienza di Dio, l'infinita misericordia, perché lui potrebbe arrivare a bruciapelo e noi saremmo bruciati come dice. Invece no, lui ce lo preannuncia, te lo predice in sostanza, ce lo fa sapere in anticipo in modo che siamo preparati. Anche se non è il punto, poi dice verrò con un ladro, d'accordo, ma lì lo dice proprio perché continuiamo a essere sempre preparati.
Ma anche il fatto che ci dica verrò con un ladro me lo dice in anticipo.
Esatto,
perché io abbia
un annuncio che
abbia
vegliare. Può sembrare certo. Più cattivo, ma in realtà invece è dolcissimo.
Si capisce.
E quindi lui prima di venire ci prepara in modo proprio da non lasciarci confusi, in modo che possiamo accettare, aprire in sostanza questo passaggio e quindi accettarlo, coglierlo. Ed è solo da Dio questo.
Giuda morendo scopre che Dio gli ha fatto fare tutto, quindi è libero. Quindi questo avviene anche per noi, no?
Non è detto.
Ecco.
Non è mica detto.
Per Giuda è avvenuto se tu perché sei, lui è discepolo.
Se tu sei, già, se tu sei con Dio, allora sì, altrimenti no, non ti mette nessuno che ti libera dal pensiero tuo io, nemmeno Dio. Nemmeno Dio ti può liberare dal pensiero tuo io.
Ma
e
Giuda,
se tu attribuisci tu ancora tuo io, sei servita, sai.
Però Giuda, noi speriamo, lo crediamo che sia così. Lui era discepolo.
Tu
di...
devi crederlo, non lo crediamo. Tu devi credere perché? Per semplice fatto. Che quello è teatro. E tu non devi giudicare perché devi credere, ti dico, devi credere perché. Dio, presentandoti Giuda, ti dice non giudicarlo. E tu lo stai giudicando. Tu hai l'ordine da parte di Dio, tu capisci? Dio ti presenta Giuda, mi capisci? Vero? E ti dice, come dice il dottor, non giudicare. Cosa devo fare? Se tu non devi giudicare, ti prendi su
te la cosa. No, è una lezione molto bella
quindi,
questa.
Quindi non è, mi credo, tu dici, ma su quali basi noi possiamo capire che Giuda non, eccetera, capisci, è stato perdonato?
No, tu devi prendere,
mentre Dio ti presenta un avvenimento, ti ordina, ti comanda, e con l'autorità di Dio, mi capisci, che fa tutte le cose, ti ordina, ti comanda, non giudicare. E se ti dice non giudicare, tu la cosa te la devi prendere per te, e state lì tranquilla, crogiolartela, capisci?
Ecco, quindi non è detto che noi morendo scopriamo che tutto è opera di Dio, ma se io ho creduto in Dio creatore scopro quello.
Ah, bello. Se tu credi sei a posto, perché in quanto credi capisci che Dio è creatore, cosa succede? Che avendo messo Dio al centro, punto fisso di riferimento, Dio è il creatore, vero? E tu riferisci tutte le cose a quel punto lì?
Ecco, magari non l'ho
tutto,
fatto prima,
non puoi fare,
non ha potuto farlo prima, perché nella situazione in cui era, eccetera. Però morendo vuol dire che si fa una grande...
E dai che stai lì per giudicare Giuda, non
so
mica perché...
No, come scena!
Cosa devo stritolare?
Parliamo di un altro che muore, eh?
Ma no,
parliamo di qualunque cosa,
qualunque cosa ti accade, indipendente da te, qualunque cosa, tu la devi prendere su di te perché è parola di Dio per te. In quanto arriva a te, indipendentemente da te, è parola di Dio per te. Ora, se Dio ti sta parlando, tu non puoi mica giudicare Dio. Poi allora cosa devi fare? Devi prendere su di te, sta dicendo questa a me. Ora, Giuda è una parola di Dio per te. Allora tu rientri in te stesso, mi capisci? È una parola per me. E vedi tu adesso, con quel Giuda che tu porti dentro di te. Vedi così, mi capisci? Va bene.
No, ma è un aiuto grande, anche sapere proprio che Giuda morendo scopre che Dio gliel'ha fatto fare, perché è proprio.
Lungo silenzio. Basta.
Se non approfondiamo il mistero della croce, restiamo sempre in un'occasione di fallimento.
Aspetta. La croce, capisci? Quello che tu non approfondisci ti condanni, mi capisci? E quindi è solo approfondendo che tu passi attraverso, hai capito? E approdi sull'altra sponda, hai capito?
Bruno. Quando pensiamo alla nostra sicurezza, vuol dire che non siamo più di appoggiati, quando invece siamo così persone di lui, non siamo la
sicurezza. Sì. Giovanni?
Sì, la croce è vista da Dio per me.
Vista, capita?
Capita.
Capita. Capita. A 10. Che io sono
qua. Che Pasqua è passare a vedere le cose dal punto di vista di Dio.
Domenico.
Signore mi ha fatto venire in mente una canzone. Mi ha fatto venire in mente il titolo di una canzone di.
Ma dico che ha quella canzone.
La voce del silenzio.
Cantala, qualcuno mi dice. Non ne sapevo niente. La voce
che parole dice?
La voce è
e questa che la canta?
Alberto, il foglio? Due, due. Pronto. Ah, beh, sì, certo. E ora tutti hanno peccato. Quanti?
Due.
Lascia stare il marito e il presidente.
Ma coincide con quello, io non riesco a collegare.
Marito, forse?
Marito deve. Allora, provo a leggere un pezzo perché non ho nessunissimo pensiero.
Ma leggi il pezzo.
Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Ti sembra sempre in ebraico, eh? Ti sei invece un ginepraio?
Sì, infatti. Se dico quella parola che è della notte,
in alto mare.
Pensiero? Per quanti?
9.
Tu pensiero?
Sì, la Pasqua capita fa fare il passaggio dalle cose visibili alle cose visibili.
Cioè, sì. Voglio qualche cartone? Ma sì, è tutto quello che vuoi. Margherita, quanti?
Come testi di anno l'avete preso?
Ah, giusto.
Nome e cognome.
Nata Ferrari.
Adesso me l'ha fatto scappare. Il Signore mi ha fatto capire come veramente lui è maestro, è nostro maestro, perché...
tutto quello che ci presenta nel Vangelo, ma proprio tutto avviene nella nostra vita, e ce lo presenta proprio per guidarci, per condurci passo passo. Noi, almeno io fino adesso, sono sempre vissuta così, le cose mi piombano addosso, invece non piombano addosso, lui ci parla, ci dice, ce lo spiega.
Certo. Margherita, due.
Sì, grazie.
Pensiero?
Nel tempo vicino farò la Pasqua.
Sì, molto da meditare. Sì. Quanto?
Due, grazie. Sì. Voglio chiedere a Domenico se la canzone è questa, posso?
Come?
Voglio chiedere a Domenico se questa è la canzone.
Ah, certo. Sì,
no, solo l'unica parola che conosco, che ricordo, quindi non so se è quella. C'è una voce nel silenzio che non ho ascoltato mai.
Ah, dove? Tutto questo.
Perché? Sono... Si vede che ha l'età... Fatta da Dio, giusto. Come giuro.
Bellissima, ma sono quasi
più cantante,
ma se non
si sono come ha detto
lui. C'è neanche uno, ascolta l'impresa che
intende. Per favore.
A suo tempo, come Giuda, ho tradito il Signore, però poi lui, come ha riperdonato Giuda, ha perdonato pure me.
Grazie. Che la vita del Cristo, specialmente nella sua passione, morte e risurrezione, è proprio la chiave di volta per leggere la nostra vita, certo. E tutti gli avvenimenti che si
accorgono. Il Cristo che muore in croce sia la chiave per interpretare tutta la cronaca, tutta la storia dell'umanità, tutti gli avvenimenti della nostra vita, tutto l'universo. È la sintesi, il verbo breviato.
Per cui, entrandoci nella ragione, ci fa entrare nella voce.
Scusa, potrei avere ancora due cartoline?
Pronto.
Era quello che ti chiedeva.
Prendi quello che vuoi. Sul momento non mi era venuto in mente a chiedere.
Volevo stare un po' da solo.
Ah, ripetevo. Volevo stare
un po' da solo per pensare, e tu lo sai, ma ci sono cose in un silenzio che non ho ascoltato mai. Vorrei una voce.